Il terzo anello. Ad alta voce. Paolo Poli legge Il codice di Perelà di Aldo Palazzeschi.
Il prato dell'amore. Signor Perelà, ecco il prato dell'amore. Si amano tutti costoro. S'amano o credono di amarsi. Tutti credono nell'amore. L'amore nasce da un incontro, è una scintilla che investe. Uno ama e uno si lascia amare di tanti cuori a picce. Quello che ama è sicuro di essere amato, tanto è felice. E quello che si lascia amare è sicuro d'amare per la potenza dell'amore, un dolce inganno. E se si amassero tutti e due insieme, quando la scintilla investe le due parti contemporaneamente, produce un incendio che rappresenta l'amore più pericoloso e il più fallace, quello che si esaurisce prima, o altrimenti camminerebbero senza incontrarsi mai, come linee parallele. E se nessuno dei due si amasse? No, non verrebbero qui, andrebbero direttamente in un albergo di infimo ordine. E il loro amore dove li conduce? Per le sue vie che sono infinite, che tutti percorrono e nessuno riuscì mai a conoscere. Il grande prato rotondo è circondato da un viale dove i magnifici ipocastani vanno anch'essi due a due, producendo salutari ombre, e nel mezzo, in numero infinito, s'aggirano le coppie, stretti uno all'altro, le mani avvinte e la vita intrecciata da esse, le teste unite una sull'altra, le bocche sussurrano e sorridono alla felicità dell'amore, si fissano nelle pupille per bramosia di potersi penetrare, possedere. Nessuno pone attenzione a quanto gli accade intorno. Due occhi non sanno vederne che altri due. Giovani che giocano distrattamente con rami di rose, fanciulli appena in boccio, sorridono mentre parla l'amore, o tacciono ascoltando rapite, e allor quando si sentono troppo penetrare dagli occhi dell'amato, socchiudono i loro e mettono alla tortura, senza saperlo, quel ramo di rose. Donne mature, quasi vecchie, passeggiano con un giovane, quasi un fanciullo, incalzano nelle domande e spingono lo sguardo come un pugnale arabo verso il cuore. L'amore non conosce età. L'età lo rende più forte, tenace, terribile. Allora è lui che non regge e abbassa la fronte, ferito da quel pugnale, e segue pensieroso il cammino. Che cosa si dicono costoro? Parlano il linguaggio dell'amore. Potreste supporre che i più svariati e brillanti argomenti vengano trattati per ricevere tanta attenzione. Uno soltanto, e il loro repertorio può giungere fino a poche frasi, uguali per tutti e uguali per sempre. Taluno ne ha disponibili due o tre che ripete senza fine e sembrano nuove come la prima volta che le disse. Più le ripete, più son belle. O compone la propria eloquenza di lunghissimi silenzi rotti da parole tronche e rade. Come le grandi opere del creato, l'amore non ha bisogno di parole. Quelle cose che gli uomini ne chiamano mute perché il loro linguaggio non possono capire. Dalla cima del prato si parte il viale erboso di un verde abbagliante, fiancheggiato da pioppi che riflettono le loro ombre di vecchi, lunghi e storti. Sembra di cavalcare sulla schiena di una zebra. Gli amanti vanno e vengono, si seguono senza guardarsi e si incrociano sulle ombre magre. Sembra di cavalcare sulla schiena d'una tigre. Senza essere osservati si passa, si va e si giunge nel brulicare di tante coppie. Pensano costoro? Mai più! Il motore spento per l'abbandono totale, senza di che non esiste felicità nell'amore. Ognuno riversa e per intero la propria vita nell'altro, e non appena interviene il giudizio, l'amore si estingue. Giunti al limite estremo del viale, lo si vede lungo e diritto davanti e in fondo, quasi vi fosse appeso un grande disco, il prato dell'amore. In un suave ondeggiamento di culla si muovono le coppie, i pioppi si sono avvicinati formando un arco che ricopre, anche gli ipocastani si fondono, tutto si muove in languido sopore di vertigine, oscillazioni lente e uguali, la lunga asta del viale e il grande disco verde, il pendolo, il gigantesco pendolo che segna agli uomini l'istante. L'ora è avanzata, signor Perelà. Costoro rimangono? Dopo il calar del sole se ne vanno. Voi li vedreste sfilare via, lontano, due a due, e un po' frettolosi e infreddoliti, dirigersi alla città per mescolarsi all'altra gente. Ma se poi vi piacesse a buio fatto di tornare e a caso vi inoltraste nel prato, udireste dei sospiri qua e là e un soffocato bisbiglio. Qualcuno era rimasto. Sì, anche nell'oscurità della notte il pendolo va, senza arresto nella regolare oscillazione.
Iba, signor Perelà!
La cella è rischiarata da pochi raggi che filtrano attraverso una grata bassa. La porta ferrea dalla chiusura ermetica ha un occhio di vetro dal quale si può osservare il prigioniero restando fissi a lungo, immersi nel buio prima di potervi distinguere. S'avanzano a poco, come dalla nebbia che si fa più rada, i contorni d'un grosso involucro, del quale con molto stento puoi stabilire l'identità. Ecco apparire, nella forma e nel colore di tre pere cotte, un naso enorme e bitorzoluto. La faccia è coperta da un vello scuro e cadono sulla fronte a nasconderla rigogliose ciocche di capelli scomposti che formano un sorprendente cespuglio. Due punti di luce feriscono per ultimo raggi vivissimi che non si coprono mai di palpebra e che si dilatano o restringono come circoli sotto l'azione del calore. Moriva 5 anni or sono per una colica di cui non venne precisata l'origine, re Pelagallo. Non si approfondiscono mai le indagini sopra la morte di un re. Il re nuovo interrompe le ricerche e, anche indiziato il colpevole, può vivere sicuro sopra ogni cittadino d'essere il favorito nelle sue grazie. Allo Stato non rimaneva che dichiarare bancarotta rovina e vergogna. La dinastia estinta. Per risolvere la tragica situazione venne esplorato un espediente estremo. Il cittadino più ricco che intendesse versare fino all'ultima stilla la propria sostanza nelle casse dello Stato, chiunque fosse, verrebbe incoronato re. Era la mattina del contratto. I gentiluomini più illustri del regno, famosi banchieri e finanzieri, erano nella sala del trono, recando l'inventario delle proprie ricchezze. Salendo lo scalone della reggia, con le tasche gonfie, ognuno si vedeva di scenderla a tasche vuote, ma con una corona sulla fronte. La reggia presentava aspetto insolito, imponente e sinistro al tempo medesimo, come allorquando vi rimane esposta al popolo la salma del sovrano. Le guardie d'onore, le scorte in grande uniforme, i domestici nelle smaglianti livree gallonate formavano siepe all'ingresso e lungo lo scalone, ai lati della sala del trono. Il silenzio regnava assoluto per l'unico rumore tintinnante dell'oro, perché un pezzo soltanto non sfuggisse al conteggio. Chiunque poteva diventare il re, signor Perelà. Chiunque volesse donare allo Stato i propri averi per sanare le piaghe in un tempo nel quale denaro è tutto. Ecco avvicinarsi alla porta della reggia Iba, l'uomo che vedete in quell'angolo scuro, ubriacone, alcolizzato, notissimo in città, a cui l'alcol ha poco a poco ingrossata la lingua fino a impedirgli di parlare.
il lazzo dei monelli per le strade, e il compagno di tutti gli ubriaconi nelle peggiori bettole, l'uomo che i vigili, nella prima luce del mattino, dovevano raccogliere come un ammasso di lordure. Sul principio si vuole sbarrargli il passo, ma Iba ha sulle braccia, uno per parte, due grossi sacchi. E quel giorno ogni cittadino godeva uguale diritto, come tutti i giocatori sono un po' il vincitore della lotteria prima che il numero sia estratto. S'avanza barcollando, ma il peso dei sacchi serve a mantenerlo in equilibrio sulle gambe e si sostiene meglio del consueto. Come sempre la folta capigliatura è sconciamente arruffata e intrisa di polvere e fanghiglia, e 100 scorie che egli raccoglie nei notturni giacigli, che sono generalmente la via, le capanne o le prode dei fossati. La barba selvaggia gli copre il viso, mentre il naso, violacea a fungosità, sembra spruzzare il sangue di cui è gonfio. Due denti superstiti mostra nel riso i canini, quali puntelli di una bocca sformata da urango. È coperto di stracci, logori e sporchi. Sale, sale per lo scalone della reggia, tra file di gallonati, il luccichio delle decorazioni e delle sciabole, il colore fiammante delle uniformi e delle livree. Sale, fermandosi sopra ogni scalino, per stabilirvisi con tutte e due i piedi prima di tentare l'ascensione a quello superiore. Giunto alla sala del trono, tutti si fanno indietro d'un colpo in un prolungato, interrotto in 100 toni e 100 voci, un così istintivo di maraviglia, di disgusto, di indignazione. E non perché quell'uomo si trovi lì, ma perché lo abbiano lasciato entrare. Si forma una cornice nera di inappuntabili redingot. Tutti si sono scansati e si fanno indietro, incorniciando la straordinaria presenza di stupore e di sdegno, quasi fosse un presentatarm. Aiba, che nel mezzo barcolla, ride, e senza poter distinguere si guarda intorno. Appena è al centro della sala, lascia cadere i sacchi pesantemente. Ognuno rattiene il respiro. La sala è un cerchio d'occhi che ingrossano, e lui stesso si lascia cadere con un movimento puerile, scioglie il primo dei sacchi, rovesciandone il contenuto sul pavimento. Attratti dall'esorbitare dei loro sguardi, gli astanti si avvicinano senza volerlo, e dimenticando il ribrezzo per la sozza figura, il cerchio intorno a Iba si serra e s'addensa. I sacchi sono colmi d'oro e di gemme fulgidissime e preziosissime, carta moneta in pacchi bene disposti e titoli di credito d'ogni banca, una ricchezza incredibile, favolosa. Quanto Iba veniva a gettare ai piedi del trono per potervi salire, superava e di gran lunga quello degli altri gentiluomini e finanzieri del regno. E l'uomo disteso in terra in atteggiamento bestiale, come il fanciullo gioca con la sabbia sulla spiaggia del mare, cacciava le mani in tanta dovizia, puerilmente, e via via che gli veniva tolta per essere inventariata, alzava la testa ridendo, stupito per il primo e più d'ogni altro. Nessuno seppe trovare una parola in quel momento. Rideva, rideva il gorilla, disteso nella sala del trono, mostrando i canini che gli puntellavano l'oscenità della bocca. Come aveva in mano tanta fortuna? Il più vile degli straccioni e vilipeso degli uomini, che aveva rubato molte volte qualche soldo per alimentare l'insaziabile arsura, si trovava lì con tutto quel denaro. Veniva a farne dono allo Stato per diventarne sovrano. Come l'aveva avuto? Rubato, forse? O aveva rinvenuto un tesoro? Furono eseguite minuziose indagini per tutta la città, né fu possibile scoprire alcuna traccia. Nessuno era stato derubato, nessuno ucciso. Non era possibile rimandarlo. Il decreto era chiarissimo. Chiunque fosse, non si poteva. Non c'era via di scampo. Quell'uomo diveniva re e bisognava incoronarlo. Come di legge, 24 ore dopo, Iba venne incoronato. La reggia si vuotò di tutti i gentiluomini addetti e dignitari, di tutti i militi e domestici. Vi rimasero solo i vigili della scorta. La berlina dell'incoronazione è pronta nel cortile e Iba vi sale per presentarsi al popolo maestosamente, percorrendo le vie principali della città. A mezzogiorno in punto, fra lo scalpitare dei cavalli, esce dalla reggia il nuovo re, solo, senza accompagnatura e senza seguito. Nella destra, alto il bicchiere, ride, ride, mostrando i due canini che gli puntellano la bocca nel riso. Gli occhi sfolgorano sinistramente e la faccia villosa e sporca non è stata toccata per la circostanza, alle vesti stracciate, ricoperte di polvere e fanghiglia. La berlina dell'incoronazione, culla preziosissima d'argento, con magnifici fregi d'oro, è foderata di porpora e vi sono attaccati 8 cavalli con bardature e zoccoli d'oro anch'essi. La guidano 4 postiglioni con la livrea della massima solennità. Una volta fuori, non fischi né applausi, non lancio d'ingiurie né grida di protesta o di gioia. La città è deserta. Né un solo cittadino si trova per le vie o affacciato alla finestra. Le case, chiuse ermeticamente, appaiono in attesa dell'apocalisse. Ma da una finestra che s'apre con cautela e a colpo si richiude, viene giù un grosso involucro che va ad infrangersi sulla testa del nuovo re e sulla sua corona di gemme. Merda! Dopodiché, da tutte le finestre di tutte le case di tutta la città, piove sopra di lui la stessa cosa nelle più svariate maniere. I postiglioni saltano da cavallo per sottrarsi al gettito, che un po' alla volta diventa diluvio, e i cavalli prendono a camminare a testa bassa e piano piano come un convoglio funebre, quasi che l'offesa sia rivolta ad essi e li avvilisca irreparabilmente. Il convoglio continua lento per le vie deserte, senza guide, sotto l'oscura bufera. Soltanto il re sorride impassibile, ma il sorriso non si vede più, che la bocca è ricolma e la persona ne gronda tutta, e il bicchiere, ancora alto nella mano, ne trabocca di continuo. Signor Perelà, non soltanto uomini, ne venne affidata tale incombenza ad apposite persone, ma i migliori gentiluomini della città vollero lanciare di propria mano il loro fardello, e si videro manine bianche, delicate o inguantate squisitamente, sporgersi da una finestra in tutta fretta per gettare un ben confezionato fagottino di detta mercanzia. Dai tetti se ne rovesciavano grossi recipienti, e in breve il percorso del nuovo re divenne un fiume così torbido e oscuro come nessun fiume fu mai. Quando il convoglio rientrò nella reggia, fino all'ultimo domestico, tutti erano fuggiti esterrefatti. Iba salì sul trono e andò a sedervisi. Unica testimonianza ne furono le tracce. Il tappeto nella sala del trono, la porpora della berlina che aveva servito a tante incoronazioni di re, tutto fu dovuto bruciare. La reggia inondata d'acqua e la città per molti giorni, onde lavarla da tanta immondezza, da tanta infamia, e per l'esalazione pestilenziale durante una settimana, nessuno osò di aprire una finestra. Il re fu solo nella reggia, mentre si studiava il modo di risolvere una situazione insostenibile, e il modo venne da sé. Nella capanna dove Iba andava a coricarsi le rare sere che riusciva a trovarne la via, in quel remoto e sporco giaciglio, vennero rinvenuti due sacchi di denaro e gemme uguali a quelli che il pretendente aveva portato seco il giorno del contratto. Il crimine non aveva bisogno di procedura. «Fino all'ultima stilla», diceva il decreto. Egli aveva sottratto allo Stato metà delle proprie ricchezze. La condanna era a vita. Destituito, venne interrogato pro forma e rinchiuso in questo antro. È la cella più tenebrosa dell'intera prigione. Regnò 4 giorni e il suo patrimonio favoloso rimase proprietà dello Stato, che con esso fu salvo e si poté dar corso alla nuova dinastia dei Torlindao. Come poté avere ricchezze così enormi? Nel borgo dove abitava era morto in quei giorni un vecchio ebreo d'Oriente, banchiere, ritenuto ricchissimo, e non venne trovato, dopo la sua morte, in possesso di un quattrino. Avrebbe egli stesso consegnato la sua ricchezza a Iba? O Iba, capitando nella casa del misterioso banchiere, se ne sarebbe impossessato? Forse il vecchio ebreo aspirava lui a divenire re e, vistosi alla fine, volle vendicarsi della sorte mettendo in quelle mani la propria fortuna, o volle in tal modo rendere al bene di tutti una ricchezza che aveva illecitamente sottratto? Altri assicura che il banchiere d'Oriente è pura fantasia di popolo, non essendo mai esistito in quei luoghi il detto personaggio. Iba non disse una parola, né fu possibile interrogarlo. «Ecco, signor Perelà, l'uomo che fu re 4 giorni e che salvò la patria dal disordine e dalla vergogna. Vedete? È ai suoi piedi un orciuolo colmo di vino. Lo Stato gliene fornisce a volontà, e il miglior vino delle nostre vigne è per lui, per il re prigioniero, e la grazia che lo Stato gli concede». Questo gendarme in alto uniforme dà il cambio ogni 2 ore, giorno e notte. È la sua guardia, onore che gli è dovuto. Forse è felice. Affonda la persona nella lordura con la quale un giorno venne incoronato re.
Paolo Poli ha letto Il codice di Perelà di Aldo Palazzeschi, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.